Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 21 ottobre, una giornata in cui ci occupiamo di America Latina con una notizia storica per il momento, un aggiornamento su una vicenda, su una crisi in corso. La notizia storica è che si sono appena concluse le elezioni in Bolivia. Si tratta di elezioni presidenziali in cui ha vinto per un vantaggio di 15 punti percentuali il candidato del partito di sinistra, il MAS, contro il suo principale sfidante, un ex presidente centrista. E il neopresidente appena eletto ha dichiarato: in Bolivia abbiamo recuperato la democrazia e soprattutto la speranza. Dopo questa elezione Evo Morales in esilio a Buenos Aires ha espresso soddisfazione. E poi sono passati 3 mesi dalla morte in Colombia dell'operatore umanitario italiano per le Nazioni Unite Mario Paciolla, che è stato trovato, lo ricordiamo, impiccato nella sua casa di San Vicente del Caguán il 15 luglio scorso. Ci sono procure sia colombiane che italiane che indagano, ci sono le Nazioni Unite in questa storia in mezzo, familiari e amici continuano a chiedere verità sulla sua morte, ci sono anche degli aggiornamenti. Allora la rete rilancia ovviamente questi temi, suggerimenti dalla redazione, dove abbiamo con noi oggi Costanza Spocci, vanno a questi hashtag: il primo per la vicenda boliviana è Bolivia recupera su democrazia, ancora Bolivia decide, ancora lui Arce presidente. È da seguire il profilo Twitter di Evo Morales, che è Evo es Pueblo, è il tweet della vittoria. E poi ancora, per quanto riguarda la vicenda di Paciolla, hashtag Mario Paciolla. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci via sms al numero 335-5634-296 e sui nostri canali Twitter e Facebook, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Lo che necessita il popolo boliviano è stabilità economica, stabilità politica, stabilità sociale. Siamo la unica garanzia. El bono Juan Azurduy y ahora el bono de lucha contra el hambre. Somos la garantía de la política social, hermanos.
Qui a Radio 3 Mondo ascoltiamo uno spezzone di un telegiornale in diretta della emittente tedesca Deutsche Welle su Luis Arce, il candidato vittorioso alla presidenza del Movimento al Socialismo in Bolivia, che dice in questo comizio elettorale: il popolo boliviano necessita di stabilità economica, politica, sociale, noi siamo l'unica garanzia del popolo che lotta contro la fame, siamo la garanzia della politica sociale. Parole che non si sentivano da un po', e quindi in Bolivia c'è sicuramente una novità rappresentata da questa elezione. Ne parliamo oggi con il nostro ospite Raffaele Nocera, docente di storia dell'America Latina all'Università di Studi Orientali di Napoli. Buongiorno professore Nocera.
Buongiorno, Università Orientale di Napoli.
L'Orientale di Napoli, tra l'altro una delle università più prestigiose per quanto riguarda tutte le lingue straniere, assolutamente. Raffaele Nocera, ecco, le chiedo, lui ha eletto chiaramente rappresentante di un partito di sinistra, vincitore sul suo principale sfidante, che è un ex presidente centrista, parlando con i giornalisti ha detto: ho proposto un governo di unità e continueremo il nostro processo di cambiamento senza odio, superando gli errori del passato. È un'affermazione programmatica e sincera, secondo lei, professore?
Direi di sì. Vanno fatte alcune premesse per far comprendere appunto a chi ci ascolta cosa è successo domenica. In realtà non si può parlare di risultato storico perché i sondaggi assegnavano la vittoria al MAS, era incerto appunto il risultato, quindi lo scarto tra il primo e il secondo candidato, e quindi la possibilità poi anche di andare al ballottaggio. Vanno fatte appunto alcune riflessioni che riguardano sia la destra boliviana che la sinistra, almeno se vogliamo seguire queste categorie, nel caso boliviano e latinoamericano. Queste elezioni hanno dimostrato, ho confermato il mio avviso, che la destra politica anche la destra economica in Bolivia e minoranza. Del resto è bene ricordare appunto che quando nel novembre scorso Evo Morales è stato costretto a dimettersi, il suo posto è stato preso appunto dalla vicepresidente del Senato, ad un programmato di presidente ma appartenente a un partito di estrema destra con appena il 4% dei voti. Quindi cosa ci dice questa elezione? Che il golpe, perché di golpe si è trattato nel novembre dell'anno scorso, non riscuoteva un consenso diffuso come ci hanno voluto far credere in Bolivia e altrove, ma che in realtà si è trattato di una manovra di potentati economici boliviani con legami anche esterni della minoranza bianca del paese. Ricordiamo che in Bolivia appunto quasi bianca rappresenta il 15% a fronte del 50%, del 55% circa indigeno, minoranze e potentati sostenuti dai militari e indirettamente anche da attori esterni, pensiamo al ruolo dell'Organizzazione degli Stati Americani. Insomma, in Bolivia la destra politica e economica ci ha provato ma non c'è riuscito. E questo a mio avviso è un tema interessante perché chiama in causa la questione del consenso, cioè senza consenso di almeno una parte, se non maggioritaria ma significativa, della popolazione, possiamo quasi dire che nemmeno le peggiori dittature o i colpi di Stato rappresentano una strada percorribile. E in questo senso si può parlare, nel caso boliviano, di una vittoria della democrazia sull'autoritarismo. E invece questo non è avvenuto nel campo avverso, quello della sinistra. E qui appunto vengo a Luis Arce e al Mar. Cioè, a dispetto di un'indubbia perdita di consenso negli ultimi anni del suo mandato, di altri errori, dell'assenza dei cambi al vertice, delle forzature istituzionali, quindi il referendum, l'intervento del Tribunale Costituzionale, la sua quarta ricandidatura a Morales, ma soprattutto il MAS continuano a godere di un ampio sostegno del Paese. Cioè, questo per dire che il progetto del MAS ha radici profonde. Adesso non voglio esagerare, ma potremmo quasi parlare di un modello boliviano complesso, più profondo sicuramente di quanto si è pensato in passato e che era stato considerato defunto nel novembre scorso. Un modello, ovviamente, lo ricordava anche lei, centrato sul recupero della dignità, sul riconoscimento dei diritti della stragrande maggioranza della popolazione india, ma soprattutto su lotta alla povertà. L'auspicio di Arce, in questo senso ne possiamo dire che è in continuità con il precedente governo Morales, è quello di continuità, di continuare quell'azione di governo. Del resto Arce è stato ministro delle finanze durante i governi di Morales, viene considerato l'artefice del boom economico e dei programmi sociali che hanno caratterizzato appunto le presidenze Morales.
Ecco, lei ha citato, abbiamo parlato quindi di continuità, di base elettorale forte e di un progetto del MAS e la prima misura del governo Arce, come annunciato, sarà il pagamento di un sussidio contro la fame. Le citava poco fa la problematica della povertà. Ecco, in quale situazione economica e soprattutto sociale versa oggi la Bolivia?
Allora, la Bolivia ha ottenuto importantissimi risultati durante tre mandati di Morales. Insomma, Morales è stato al potere fino al 2019, tutti gli indici macroeconomici hanno dimostrato che il paese era riuscito non solo ad ottenere appunto una crescita del PIL grosso modo del 5% se non superiore, ma anche importanti risultati sul tema della lotta alla povertà e comunque di sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Questi risultati sono stati messi in crisi non solo dagli ultimi 11 mesi di governo delle destre, poi ovviamente all'impatto della crisi economica mondiale nel caso boliviano e dalla crisi pandemica. L'obiettivo di Arce è riprendere quel cammino che sarà stato interrotto appunto tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre del 2019, ed è quello che sostanzialmente chiede la stragrande maggioranza della popolazione boliviana, anche se dobbiamo considerare che la Bolivia è attualmente un paese sostanzialmente spaccato, polarizzato e quindi diviso in due. C'è sì una maggioranza che ha votato il progetto del MAS, quindi che gode del del consenso delle fasce più umili di quelle indigene, ma c'è una parte del paese, non solo quella bianca, appunto, dell'elite, che è contraria a questo tipo di progetto. Bisogna vedere se le condizioni attuali consentiranno di ripercorrere, ovviamente una secondo modalità differenti, quel percorso, quell'azione di governo che è stata seguita per oltre 13 anni da Morales.
A questo proposito, a proposito di politiche economiche, dalla redazione Costanza Spocci ci segnala un approfondimento dell'agenzia AGI italiana sulla geopolitica del litio, cioè sul fatto che le batterie che normalmente alimentano i nostri dispositivi elettronici, dagli smartphone ai tablet fino alle auto elettriche, sono a ioni di litio, e l'80% del litio nel mondo si trova in Sud America, buona parte in Bolivia, Argentina e Cile. Ecco, però c'è una domanda che, insomma, tra l'altro oggi lo rilanciavano parecchi quotidiani sia sudamericani che non. Da Buenos Aires, dove vive in esilio, Morales ovviamente ha espresso gioia, partecipazione anche sul suo profilo Twitter, ma senza anticipare il suo futuro ruolo in patria. Ha ricordato che in Bolivia è stato sindacalista e poi presidente. Ecco, quindi adesso tutti si domandano a quando il ritorno di Evo in Bolivia e in quali vesti.
Questo non lo possiamo sapere, del resto la campagna elettorale del MAS è stata improntata, come dire, non dico a prendere le distanze da Morales, ma non a metterlo al centro, appunto, del dibattito. Quindi dobbiamo vedere che cosa succederà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Morales è sicuramente uno degli uomini politici boliviani più di spessore, ma in un certo senso è anche una figura ingombrante, e non dimentichiamo che il MAS in questi anni è comunque stato lacerato da tensioni e divisioni interne. Noi possiamo leggere l'uscita di scena di Morales solo, appunto, a causa del golpe, ma anche per un'insoddisfazione della sua base di consenso e per quelle tensioni, appunto, che hanno animato il MAS. Quindi c'è da aspettarsi prima, come dire, una sorta di ricomposizione interna del movimento e poi, appunto, decisioni che riguarderanno Morales. È prematuro però dire quando e secondo quali modalità Morales potrà tornare in patria. Sicuramente il suo esilio è stato dovuto non solo, appunto, alla congiura di palazzo, ma a delle motivazioni sostanzialmente politiche, e quindi vedremo cosa succederà nel immediato futuro. Un'altra osservazione, se posso permettermi, a proposito del caso, diciamo, boliviano, questo è un po' più generale, io mi sforzo sempre di non trarre da episodi locali generalizzazioni da applicare altrove, cioè, intendo dire, insegnamenti validi per altri contesti e paesi. Eppure ciò che è successo in Bolivia smentisce, almeno in quel paese, la bucata generale che a essere divisa sia sempre la sinistra, no? È un dibattito, insomma, ricorrente anche in Italia. E beh, in Bolivia il ritorno del MAS al potere è, a mio avviso, la chiara dimostrazione non solo dell'assenza di un progetto politico da parte delle forze di destra, ma anche delle loro divisioni, delle loro accelerazioni e delle loro tensioni. In questo senso, in Bolivia le sinistre si sono dimostrate più unite, ma soprattutto con un progetto, un programma di governo molto più chiaro, come dire, che ha interessato la stragrande maggioranza della popolazione.
Ecco, da questo punto di vista il professor Nocera ha già anticipato la risposta ad un nostro ascoltatore, Alessandro, che chiedeva, appunto, arrivano molte domande sul ruolo di Morales, chiedeva se Morales tornerà e se si inaugurerà una nuova stagione della sinistra. Professor Nocera, le chiedo un'ultima domanda di carattere regionale. Ecco, queste elezioni presidenziali sembrano inverse a un trend ultimamente prevalente in vari paesi del mondo, ma anche delle Americhe, dove conservatori, estreme destre, partiti non socialisti, presidenti non socialisti hanno un grande seguito. Le chiedo, un segnale di qualcosa potrebbe cambiare anche a livello regionale, una controtendenza? La situazione della Bolivia è così tipica che va letto solo come un fenomeno tutto boliviano?
Ma in questi anni abbiamo ragionato di 5 progressiste in America Latina, perché al potere un po' dovunque c'erano leader e forze politiche variamente di sinistra. E con l'elezione di Mauricio Macri in Argentina, poi seguita da quella di era in Cile per arrivare a Bolsonaro in Brasile, appunto, abbiamo parlato di una sorta di svolta a destra. adesso la situazione è molto più fluida, perché appunto stiamo parlando di, non solo di sinistre molto diverse, ma anche di destre molto diverse. È difficile mettere sullo stesso piano, per intenderci, Pignerenci e Bolsonaro in Brasile. Quindi è una situazione fluida. Dalla Bolivia non possiamo ricavare un insegnamento che possa valere a livello regionale. Sicuramente tutti i governi in questo momento a potere sono in difficoltà per ragioni interne, quindi secondo dinamiche nazionali, ma per questioni ovviamente regionali e internazionali. Tutti pagano lo scotto della crisi economica, chi più chi meno, tutti pagano lo scotto della crisi pandemica, e quindi sono in forte difficoltà.
Ecco, quindi crisi regionale ma anche globale, e dunque legata sia all'economia che alle connessioni di questa con la pandemia. Grazie ancora al professor Raffaele Nocera, docente di storia America Latina all'Università L'Orientale di Napoli. Grazie per essere stato con noi.
Grazie.
E ricordo ai nostri ascoltatori che potete continuare a contattarci via sms al numero 335-5634-296, anche sui nostri social. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Basta con saber quién mató a Mario Pacholla, basta con saber por qué lo mataron y cómo, no. Ese también será apenas el comienzo. Hay que saber qué se planificó y se implementa en el Caquetá al firmarse los acuerdos de paz. Hay que saber qué intereses se mueven y cómo los diversos actores se disputan ganancias, territorios, rutas, vidas y muertes.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando un frammento del programma Enfoque Regional dell'Università dell'Amazzonia, dove parla Simone Ferrari, dottorando alla Pontificia Università Javeriana di Bogotà, che legge un passaggio del medico e dell'attivista Emanuele Rosenthal, che fa parte di Pueblos en Camino, in memoria di Mario, e si chiede, e ci chiede, e tutti si chiedono: è sufficiente sapere chi ha ucciso Mario Pacholla? È sufficiente capire perché e come lo hanno ucciso? No, sarà solo l'inizio. Bisogna sapere cosa si è pianificato dopo la firma degli accordi di pace, bisogna sapere che interessi si muovono e come diversi attori si contendono guadagni, territori, rotte, vite, morti. Un'affermazione molto forte, e oggi noi ricordiamo questa data, il 15 luglio scorso, quindi a distanza di 3 mesi sono passati 3 mesi dalla morte in Colombia dell'operatore umanitario italiano per le Nazioni Unite Mario Pacholla, che è stato trovato impiccato nella sua casa di San Vicente del Caguán. Qui a Radio Tremondo ci siamo molto occupati di questo caso, l'abbiamo seguito con attenzione e con partecipazione, mentre le procure colombiane e italiane indagano, e in mezzo ci sono le Nazioni Unite, familiari e amici continuano a chiedere verità sulla sua morte. Allora, a distanza di 3 mesi, chiediamo a chi sta seguendo questo caso di dirci di più, se ci sono delle novità, e capire le luci e le ombre. Ne parliamo oggi con Simone Scafidi, giornalista che lavora con diverse organizzazioni in difesa dei diritti umani in America Latina, e insieme a Giampaolo Contestabile ha seguito questo caso per Il Manifesto. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Scafidi, sì, ha seguito questo caso con Contestabile, ne avete scritto sul Manifesto. Ecco, qual è il risultato al quale siete pervenuti al momento?
Sì, noi abbiamo seguito il caso fin dall'inizio, dai primi giorni, e in questo momento siamo un po' in un momento di stallo, nel senso che le informazioni che arrivano dalla Colombia e dalle autorità italiane e dall'ONU sono al momento insufficienti e spesso contraddittorie per poter rispondere in maniera chiara agli interrogativi di verità e giustizia che arrivano dai movimenti sociali colombiani, dalla famiglia e insomma da chi vorrebbe capire cosa è successo veramente. E in questi giorni, fino a pochi giorni fa, non eravamo al corrente dei risultati né dell'autopsia italiana né di quella colombiana, mentre negli ultimi giorni la rivista colombiana Semana ha reso noti i risultati appunto dell'autopsia, in cui il documento dell'Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi sostiene appunto che la causa della morte è stata l'asfissia provocata dalla compressione dei vasi sanguigni del collo, e sostiene, seppur fino a prova contraria che potrà emergere dalle indagini, c'è scritto così, cioè, c'è scritto una cosa di questo genere sul documento ufficiale, sostiene il suicidio. Tuttavia l'ipotesi del suicidio che è stata sostenuta in prima battuta dalla polizia colombiana è stata immediatamente nei giorni successivi al ritrovamento del corpo nella sua casa di San Vicente del Caguán messa in discussione fortemente dalla famiglia e dalle indagini della giornalista, amica e attivista colombiana per i diritti umani Claudia Duque, che insomma sta facendo un'indagine proprio su questo e ovviamente anche da una serie di rivelazioni e incongruenze che hanno portato a ipotizzare una volontà di occultare la verità dei fatti. Sono stati indagati quattro poliziotti a San Vicente del Caguán per aver alterato la scena del delitto, le stesse dichiarazioni della famiglia. Mario Pacciola doveva prendere un volo appena 5 giorni dopo insomma i fatti e
ecco, ricordiamo a questo proposito alcuni dettagli, nel senso che ci sono 2 autopsie che sono state operate, una a Florencia in Colombia pochi giorni dopo la morte, che è quella che sostiene con forza la tesi del suicidio, però ricordiamo che il corpo di Mario è stato trasferito in Italia anche il 23 luglio e questi secondi esami autoptici, il lavoro insomma dei medici legali italiani sono stati condizionati a quanto pare anche da come il cadavere era in qualche modo arrivato, con la segnalazione di un paio di incongruenze. Citavi poco fa appunto il lavoro che Giulietta Duque ha pubblicato per El Spectador, lo ricorda anche la redazione, Costanza Spocci, in redazione segnala appunto in lingua spagnola questo approfondimento, ci sono anche altri approfondimenti italiani realizzati da The Post Internazionale, si intitola Le ultime ore di Mario, che è un pezzo che insomma ha una serie di domande, si pone una serie di domande e poi c'è una ricostruzione di questi fatti legata anche poi all'uso dei social media per quanto riguarda il media valigia blu, il media italiano valigia blu. Ecco, Simone, citavi una serie di aspetti molto complicati di questa vicenda, ci sono aspetti legati a quello che a quanto pare Mario aveva scoperto, c'è anche una figura abbastanza strana, insomma, in questa storia, che è quella di tale Thompson, diciamo un impiegato delle Nazioni Unite che in questa situazione doveva provvedere alla sua sicurezza e a quanto pare è anche responsabile di avere alterato in parte la scena del delitto. Puoi raccontarci meglio questi dettagli?
Sì, Christian Thompson, che hai citato, è responsabile della sicurezza a San Vicente del Caguán per la missione di verifica degli accordi di pace in Colombia, del quale appunto con la quale Mario Pacciola stava lavorando. E è un ex militare dell'esercito e secondo anche quello che sostiene Claudia Duque, Mario Pacciola aveva criticato in differenti occasioni le ambiguità della missione proprio in merito alla contrattazione di ex militari dell'esercito in una missione di pace in Colombia, nella quale ricordiamo dopo gli accordi di pace del 2016 l'ONU è entrato come mediatore tra gli ex guerriglieri combattenti delle FARC che hanno deposto le armi e lo Stato, che però è anche composto dall'esercito e come citavamo sembrerebbe che la scena del delitto è stata alterata dai funzionari dell'ONU di cui faceva parte anche Christian Thompson e che i suoi computer, tutti i suoi dispositivi nel quale potrebbero essere contenute informazioni molto importanti per risalire a delle verità su questa vicenda, sono state, insomma, sono stati occultati e per il momento non si sa bene dove siano. E questo è un comportamento che ci ha fatto riflettere, perché se da una parte possiamo criticare il comportamento, la discrezione, il silenzio e l'alterazione della scena del delitto, diciamo, da parte dell'ONU, dall'altra parte possiamo anche comprendere, per la struttura, per il funzionamento delle organizzazioni internazionali in difesa dei diritti umani in Colombia, il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza che prevedono appunto di tenere questi dispositivi, di non far cadere questi dispositivi in mano non appropriati, e che potrebbero anche essere quelle dello Stato e quindi della polizia. Detto questo, è certo che le alterazioni, le ambiguità e il silenzio che ha caratterizzato questi tre mesi, al netto di queste informazioni, secondo noi impongono comunque una riflessione molto profonda sulla trasparenza e sull'operato della missione ONU in questo contesto, in questa vicenda in particolare. E ovviamente spingono anche a domandarsi in che misura il comportamento dei suoi funzionari dei suoi dirigenti anche abbia giocato un ruolo importante nella morte violenta di Mario Paciolla.
E tra l'altro ricordiamo, per dovere di cronaca, che è in corso un'indagine interna all'interno dell'ONU, che alcuni documenti, soprattutto il computer, il mouse, insomma alcuni strumenti che Mario utilizzava correntemente per le sue comunicazioni, diciamo così, digitali, sono anche queste in mano agli inquirenti interni. Ricordiamo anche un dettaglio che viene ricordato dall'inchiesta di Duque su El Espectador, che Paciolla aveva documentato insieme ai colleghi della missione i dettagli di un'operazione militare avvenuta nel 2019 in un villaggio in questa zona di San Vicente del Caguán, dove viveva, contro l'accampamento di un leader di una delle fazioni dissidenti delle FARC, una situazione in cui morirono almeno 7 minorenni fra i 12 e i 17 anni, e questa ricostruzione, questi documenti sarebbero finiti nelle mani di un senatore colombiano, e questo avrebbe provocato un terremoto politico, cioè la sfiducia nei confronti dell'allora ministro della difesa colombiano Guillermo Botero, e da qui una serie di preoccupazioni di cui ci riportano i testimoni, anche i familiari, sulla sicurezza non solo informatica da parte di Paciolla. Un'ultima domanda, Simone, anche tu vivi in queste zone, le conosci bene. Cosa significa vivere in un contesto in cui delle situazioni di pace, dei progressi, no, tra ovviamente, insomma, milizie non statuali, tra elementi dello Stato, sono così complesse, così difficili, insomma il ruolo dei mediatori è veramente delicatissimo, ecco, se ci puoi dire in breve cosa significa lavorare in questi posti?
Sì, significa, soprattutto se prendiamo, per concentrarci forse più sul caso di Mario Paciolla, se prendiamo il contesto colombiano, significa confrontarsi quotidianamente con una violenza strutturale che con equilibri molto precari, dove ci sono interessi economici, prendo ad esempio il Caquetá, perché è la regione dove stava lavorando Mario Paciolla, però ci sono interessi economici legati al petrolio, all'estrattivismo, in cui ci sono in gioco attori armati.
È dunque molto, molto, molto difficile. Grazie ancora Simone Scafidi, giornalista, che parla del caso di Mario Paciolla. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta la redazione, Giovanni Inzardi alla consola, regia Daria Corias, la curatrice del programma Anna Maria Giordano, in redazione Maria Lalovic e Costanza Spocci, ai microfoni Laura Silvia Battaglia che vi parla. E adesso è il momento di Radio 3 Scienza. Restate adesso ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.